Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Dicembre 2001. Odio, peccato originale, croce e gloria. Meditando sulle Twin Towers di New York. Le vicende dell'11 settembre scorso, quando abbiamo assistito in diretta televisiva all'abbattimento da parte di un gruppo terroristico delle due torri gemelle di New York, con tutto il loro contenuto di vita vissuta, speranze infrante e dolore, non può non spingerci a meditare sul da cosa nasca questa fonte inesauribile di odio che spinge l'uomo a compiere gli atti più efferati. La causa prossima dell'odio è evidente. Solitamente una provocazione che attinge dai normali fatti della vita, come un sopruso, vero o presunto, un'invidia, un senso malinteso di riaffermazione di giustizia, addirittura la convinzione di essere nel giusto e che questa giustizia giustifichi qualunque atto compiuto, non di rado, ironia, in nome di Dio. Ma la profondità della violenza che scaturisce dall'interno dei cuori, questa capacità di odiare che ci lascia stupefatti quando ne vediamo talvolta i lampi che scaturiscono dal nostro stesso cuore, anche se subito soffocati e messi sotto controllo, non possono non farci riflettere sul mistero del peccato originale. Non è vero che, come dicevano Rousseau e Voltaire, l'uomo, come quel loro mitico buon selvaggio, nasca naturalmente buono e che la colpa della sua cattiveria sia unicamente imputabile alla organizzazione sociale, per cui, mutata in meglio tale organizzazione, la terra potrà tornare ad essere un paradiso. L'uomo è in realtà un impasto di tendenze buone e cattive che la vita, le circostanze e soprattutto la sua volontà nel libero arbitrio si incaricheranno di fare col tempo emergere ed orientare. La morte poi di tanti innocenti, di tanti giusti, non può non porci il problema della bontà e della giustizia di Dio. Se Dio è buono e giusto, perché consente queste cose? Perché sembra che i cattivi la facciano franca e i buoni ne paghino sempre le conseguenze? Sono domande, quelle sul perché del dolore, che non trovano risposta a meno che non si ribalti il modo di pensare umano. Non trovano una risposta logica se noi umani partiamo dal presupposto di essere solo una delle tante specie animali presenti sulla Terra, magari discendenti di una scimmia evoluta, destinati a vivere solo col corpo e col corpo a morire in una disgregazione nel nulla di atomi ed elettroni. Ma la trovano se noi partiamo invece dall'assunto di essere innanzitutto esseri spirituali, che abitano un corpo animale dotato cioè di anima spirituale, la quale si serve del corpo per i fini per cui è stata creata da Dio, ma che ad un certo punto lo lascia per assumere una dimensione di vita spirituale che è fuori del tempo e che è quindi eterna. La vita che conta non è allora quella carnale, terrena, comunque di brevissima durata, dell'aldiqua, ma la vita spirituale dell'aldilà, che è eterna e potrà risultare felice o infelice a seconda di come noi, nell'aldiqua, ce la saremo costruita. L'uomo nasce dal cuore dell'uomo, cioè dalla sua psiche, nella quale il peccato originale è entrato come un virus spirituale, contagiandola. Il peccato fu quell'atto libero con cui i primi due progenitori, contravvenendo al comando di Dio di non mangiare il simbolico frutto, si sono messi in competizione con Dio stesso. Non competizione d'amore, ma di prevaricazione. L'uomo volle cogliere nel paradiso terrestre il frutto dell'albero della scienza del bene e del male, cioè volle tutto sapere, anche quello che l'uomo, per i suoi limiti umani, non sarebbe stato in grado di gestire. Egli volle eguagliare Dio, e il suo fu un atto di presunzione, di orgoglio e di superbia prevaricatrice. L'uomo aveva già avuto tutto da Dio, era il re del creato, e tutta la natura gli era sottomessa, ma ciò non gli bastava, egli voleva competere con Dio. Questo spirito di competizione era già mancanza d'amore, tradimento, che in nuce era appunto il primo sintomo di quel vero e proprio odio che sarebbe di lì a qualche anno fermentato nel cuore di Caino e di tutti gli altri Caini successivi di cui abbonda oggi la terra. Persa dunque l'amicizia con Dio, persi i doni soprannaturali, il virus spirituale inoculato da Satana ha progressivamente intaccato mente e corpo, turbando l'equilibrio psicosomatico dei primi due e dei loro discendenti e facendo perdere all'uomo la perfezione fisica e morale. Da ciò sono derivate le malattie del corpo e gli istinti più bassi dell'io che hanno dato la stura al dolore. Ma gli innocenti che muoiono anzitempo, come i bambini e i giusti, si salvano con certezza, cosa che non potrà sempre dirsi degli altri. E la loro sorte è solo umanamente disgrazia, perché essi vanno in cielo, dove possono bearsi della vista di Dio. È l'uomo che, giudicando umanamente e non avendo fede e non credendo in Dio e nel paradiso, considera questa morte come una ingiustizia ed un segno della mancanza di bontà da parte di Dio. I bimbi morti anzitempo, poi, sono degli autentici piccoli ladri del paradiso che non avrebbero magari guadagnato se fossero vissuti in questo mondo di peccato. Al contrario, è la terra che è una valle di lacrime, un luogo di espiazione. E l'uomo che sapesse davvero ragionare spiritualmente, dovrebbe semmai aspirare ad andarsene. Il dono più grande cui possa ambire il nostro spirito profondo, anche se in conflitto con il nostro io, che punta invece alla autoconservazione della carne, è quello di morire subito in grazia per ricongiungersi con Dio. Ma questo di norma non è possibile, perché l'uomo deve espiare per guadagnarsi il suo paradiso. La terra, a causa del peccato e delle colpe degli uomini, è dunque tempio di espiazione. Si comincia a soffrire quando si nasce, poi con il lavoro, le vicissitudini della vita, le malattie, la morte. Questo non significa però che Dio è ingiusto, ma che l'uomo fu ingiusto con Dio ed ora ne porta le conseguenze, avendo però la prospettiva e la concreta speranza della salvezza e della gioia eterna. Ma la riflessione sull'odio, sul dolore e sul peccato originale non può non farci porre un'altra domanda. Perché Dio ha consentito che Satana rovinasse l'uomo e con lui la creazione, insomma il suo progetto creativo? Perché Dio è Dio di libertà. E la libertà è il dono più grande che Egli ha dato alle proprie creature, sia angeliche che umane. E Dio rispetta questo dono. Lucifero e gli altri angeli furono liberi di sbagliare, come lo furono i primi due progenitori, e da allora tutti gli uomini successivi. Ma da questa libertà, e cioè da questo nostro libero arbitrio, scaturisce la prova, e dal superamento della prova scaturisce il premio, cioè la salvezza eterna. Dio ci vorrebbe tutti salvi, ma lascia a noi la scelta. Dalla legge della prova non ha esentato neppure suo figlio, Cristo, che si è guadagnato la gloria, ma a prezzo della croce. Se Dio Gesù ha detto che bisogna amare il prossimo, e da un punto di vista spirituale, cosa è più bello che il saper morire per esso, avendone egli dato l'esempio ed essendo morto per i nemici, i peccatori, anche il piano del divino sulla creazione fu allora coerente. Cosa di meglio, infatti, per un Dio amore che pensare un progetto dove l'amore trovasse la più alta realizzazione? Un progetto, cioè, dove l'uomo inteso come umanità, creato libero, perdesse liberamente nel suo libero arbitrio se stesso e venisse poi salvato dal libero sacrificio di Dio che per amore, cesso di amore, si sarebbe incarnato, fatto già questo che di per sé era per Dio terribile come limitazione ed umiliazione. Un progetto per cui Dio si sarebbe poi lasciato crocifiggere. E questo è ancora almeno, anche se è la fonte di maggior orrore per noi esseri umani, ma soprattutto avrebbe preso sopra di sé tutti i peccati dell'uomo, passati, presenti e futuri. Questo sì, orrore vero degli orrori, perché Dio rifugge veramente il peccato. Ecco, il progetto creativo fu un progetto d'amore, perché volto a dare all'umanità il godimento di Dio. Fu progetto d'amore, perché Dio, pur sapendo per prescienza che l'umanità avrebbe sbagliato, ma rispettando nel libero arbitrio, cioè la libertà, decise che l'avrebbe liberata, offrendo la sua vita per l'amico, cioè facendo il massimo dell'altruismo, anzi più ancora, avrebbe dato la sua vita per il nemico peccatore. Ma Dio, ancora, consentì a Satana la tentazione e ai primi due il peccato perché, nel suo progetto d'amore, voleva anche per l'uomo la gloria. Nell'opera della grande scrittrice mistica moderna Maria Valtorta, libro di Azzaria, capitolo 21, pagine da 196 a 207, centro editoriale Valtortiano, l'angelo Azzaria spiega meglio il progetto creativo di Dio. Dio volle infatti un popolo di figli e li fece a sua immagine e somiglianza. Satana li rovinò, ma Dio, con il Cristo, li salvò, perché martiri del proprio io ritornassero a Dio, onde averne la gloria e per gloria di Dio. Il santo voleva un popolo di santi, i figli di Dio. Dio era gloria, si fece uomo, patì nel tempo atrocemente, completamente, per salvare l'uomo. Poi è risalito al cielo e la sua gloria originaria, già di per sé grande, già aumentata per il suo orribile patimento, è continuamente aumentata da ogni giusto, ogni santo che sale in cielo. È stata dunque la sofferenza nel tempo, quella che fa ora rifulgere sempre più la gloria di Dio Cristo per ogni santo in cielo, in Cristo, nel suo corpo glorificato. Lo scopo della creazione è stato dunque quello di accrescere la gloria di Dio, dandola anche all'uomo. A quale uomo? Quello demeritevole? No, quello meritevole. Per questo Dio, che non volle il male provocato dal libero arbitrio di Lucifero, né quello provocato luciferinamente dal libero arbitrio dei primi due, consentì il male. L'uomo decaduto e poi potenzialmente salvato dalle sofferenze del Cristo, avrebbe potuto così compartecipare alle sue sofferenze, guadagnandosi per giustizia con pieno merito, con proprio personale merito, il regno dei cieli. Quindi non dono gratuito, ma dono guadagnato. Alla fine del mondo il mosaico della creazione si comporrà. La tessera costituita da ogni anima salvata, così come questa si è volontariamente formata, concorrerà a comporre il quadro generale della creazione per l'eternità. D'altra parte, la caduta dell'uomo, con la sua conseguente umiliazione, fu in tutti i sensi provvidenziale, perché altrimenti il suo smisurato orgoglio lo avrebbe portato a peccare come Lucifero, che per essere stato senza colpa d'origine, finì per credersi simile a Dio. Per l'uomo non vi sarebbe stata più redenzione, perché senza Lucifero e la sua tentazione avrebbe finito per credersi simile a Dio da sé, quindi senza attenuanti, e avrebbe perciò meritato l'inferno eterno. Per questo persino la colpa fu provvidenziale. L'uomo da spirito divenne materia, ma alla materia serve, come dal fiore viene il frutto e dalla crisalide la farfalla, a partorire il figlio di Dio. È una autogenesi, nel senso che il figlio della carne si fa figlio di Dio con la propria volontà, grazie all'aver sottomesso la materia allo spirito. Dio non è egoista e voleva condividere la sua gloria con gli uomini meritevoli, con i veri figli di Dio, i figli dello spirito e non della carne. E come non risparmiò a suo figlio la croce per dargli la gloria e il popolo dei redenti, così ai suoi figli, proprio perché a lui nello spirito somiglianti ma imperfetti, concede la croce della vita, perché questa sia occasione di gloria per diventare popolo di Dio in cielo ed avere il Cristo, il Figlio, il Fratello come re. Satana dunque non rovinò il progetto creativo, ma fu anzi strumento inconsapevole di Dio.